Ad alta voce, Betty Pedrazzi legge i racconti di Raymond Carver, traduzione di Riccardo Duranti.
Jerry, Molly e Sam. Secondo Al, la soluzione era una sola. Doveva sbarazzarsi del cane senza che Betty o i bambini se ne accorgessero. Di notte. Doveva agire di notte. Si sarebbe limitato a portare Susie in macchina. Beh, da qualche parte il posto l'avrebbe deciso dopo. Avrebbe aperto la portiera, una spinta e via, se ne sarebbe andato. Prima lo faceva, meglio era. Si sentiva sollevato già solo per avere preso la decisione. Meglio fare qualcosa che non fare niente. Se ne convinceva sempre di più. Era domenica. Si alzò da tavola, dove aveva fatto colazione tardi da solo, e rimase in piedi accanto al lavello, con le mani in tasca. Da un po' di tempo non gliene andava dritta una. Aveva già abbastanza guai, ci mancava solo quella cagnetta puzzolente. Giù all'aereo jet, invece di assumere, stavano licenziando. Nel cuore dell'estate, proprio ora che i contratti per gli armamenti fioccavano in tutto il paese, all'aereo jet parlavano di tagliare i costi. Anzi, li stavano tagliando i costi ogni giorno, sempre di più. Il suo posto non era più sicuro di altri, anche se lavorava lì da 2 anni, quasi 3. Andava d'accordo con le persone giuste, va bene, ma né l'anzianità né le amicizie contavano più un accidente di questi tempi. Quando arriva il tuo turno è fatta e nessuno può farci più niente. Se vogliono licenziare, licenziano e basta. 50, 100 persone alla volta. Nessuno era al sicuro. Dai capi reparto ai supervisori, giù, fino agli operai della catena di montaggio. E 3 mesi prima che cominciassero i licenziamenti, si era fatto convincere da Betty a trasferirsi in questa comoda casa da $200 al mese. In affitto con opzione di acquisto. Merda! Al non avrebbe voluto lasciare l'altra casa. Ci si stava abbastanza bene. E chi poteva immaginarselo che 2 settimane dopo il trasloco avrebbero cominciato a licenziare? Chi poteva immaginarsi niente di questi tempi? Vedi il caso di Jill. Jill faceva la contabile a Wenstock. Era una ragazza in gamba. Diceva di amare Al. Si sentiva un po' sola. Così gli aveva detto la prima sera. Non era sua abitudine farsi rimorchiare da uomini sposati, aveva aggiunto quella prima sera. L'aveva incontrata 3 mesi addietro, quando anche lui cominciava a sentirsi nervoso e depresso, con tutte quelle voci sui licenziamenti che iniziavano a girare. L'aveva incontrata giù al Town and Country, un bar non lontano dalla casa nuova. Avevano ballato un po', poi lui l'aveva riaccompagnata a casa e avevano cominciato in macchina davanti all'appartamento. Non era salito da lei quella sera, anche se era sicuro che avrebbe potuto farlo. C'era salito la sera dopo. Ora si ritrovava nel bel mezzo di una relazione, per la miseria, e non sapeva che farci. Non voleva continuarla e neanche voleva interromperla. Quando ci si trova nel bel mezzo di una tempesta non si butta mica tutto a mare. Al stava andando alla deriva, se ne rendeva conto. E non aveva la minima idea di dove sarebbe andato ad approdare. Però cominciava ad avere l'impressione di perdere il controllo su tutto il fronte. Tutto. E come se non bastasse, ultimamente si era sorpreso a pensare alla vecchiaia, dopo aver sofferto per qualche giorno di stitichezza, un problema che aveva sempre associato alle persone anziane. E poi c'era la questione della calvizie incipiente. Aveva da poco cominciato a chiedersi come cambiare pettinatura. Che cosa ne sarebbe stato della sua vita? Lo voleva proprio sapere. Aveva 31 anni ormai. Insomma, tutti questi grattacapi. Ci mancava solo che Sandy la sorella minore della moglie, regalasse ai bambini Alex e Mary quella bastardina 4 mesi prima. Avrebbe voluto che quella cagnetta non gli fosse mai capitata sotto gli occhi. E neanche Sandy se era per quello. Che stronza. Se ne veniva sempre fuori con qualche stronzata che finiva per costare cara a lui. Qualche aggeggio che si guastava il giorno dopo e bisognava far riparare a ogni costo. Qualcosa su cui i bambini finivano sempre per mettersi a sbraitare e a capigliarsi e darsene di santa ragione, Dio benedetto. E poi subito dopo si rivolgeva a lui per sfilargli dei soldi, tramite Betty. $25 alla volta. Il solo pensiero di tutti gli assegni da $25 che aveva staccato, ma anche da 50, e poi qualche mese fa addirittura uno da 85 per la rata della macchina. La rata della macchina di Sandy, Cristo santo, quando lui non sapeva neanche più se sarebbe riuscito a mantenersi un tetto sulla testa. Gli faceva venire voglia di ammazzarla quel cazzo di cagnetta, altro che. Sandy, Betty, Alex e Mary, Jill. Ci mancava solo quel cazzo di cagnetta, Susie. Eccolo lì, Al. Da qualche parte doveva pur cominciare. A rimettere le cose in ordine, a risolvere questo casino. Era ora di fare qualcosa, ora di schiarirsi le idee una volta tanto. E aveva intenzione di cominciare stasera. Avrebbe attirato la cagnetta in macchina, senza farsi vedere, e con una scusa o con l'altra sarebbe uscito, anche se detestava pensare a come Betty avrebbe abbassato lo sguardo vedendolo vestirsi e poi, appena prima che uscisse dalla porta, gli avrebbe chiesto dove andava, quando tornava, eccetera, con un tono rassegnato nella voce che lo faceva sentire ancora peggio. Non si sarebbe mai abituato alle bugie. E poi non gli piaceva dare fondo alla già scarsa riserva di credito che gli era rimasta con Betty, raccontandole una bugia per un motivo diverso da quello che lei già sospettava. Era una bugia sprecata, per così dire. Ma non poteva certo dirle la verità. Non poteva dirle che non stava andando a bere, non stava andando a trovare qualcuno. Se usciva, era solo per sbarazzarsi di quella cagnetta del cazzo e così fare un primo passo verso il ristabilimento dell'ordine a casa sua. Si passò una mano sulla faccia, cercò di sgombrarsi la testa dai pensieri, almeno per un momento. Tirò fuori una lattina di Lucky fredda dal frigo e fece saltare la linguetta di alluminio. La sua vita era diventata un intrico, un tale cumulo di bugie una sopra l'altra che alla fine non era più sicuro di potersene districare in caso di bisogno. «Cagnetta del cazzo», disse ad alta voce. «Non ha un minimo di cervello», diceva spesso Al. Oltretutto era anche infida. Appena la porta sul retro restava aperta e non c'era nessuno in giro, Susie forzava la zanzariera, entrava in salotto e pisciava sul tappeto. C'erano perlomeno mezza dozzina di macchie sul tappeto, che ormai sembrava una carta geografica. Ma il posto che le piaceva più di tutti era lo sgabuzzino, dove poteva rovistare tra i panni sporchi, così che tutti i calzoncini e le mutande ormai avevano la parte davanti o quella di dietro masticata. E poi aveva rosicchiato anche il filo dell'antenna all'esterno della casa. E una volta Al era sceso dalla macchina davanti casa e l'aveva trovata in giardino con uno dei suoi moccassini floor shine in bocca. «È matta», diceva. «E prima o poi fa ammattire anche me. Non faccio neanche in tempo a riparare tutti i disastri che mi combina. Figlia di cagna che non è altro. Uno di questi giorni la faccio fuori, vedrai». Betty, invece, la tollerava per periodi più lunghi. Pareva rimanere impassibile per un pezzo, ma poi le si scagliava all'improvviso addosso con i pugni serrati. La chiamava bastarda, cagna stronza, strillava ai bambini perché la tenessero fuori dalla loro stanza, dal soggiorno, eccetera. Betty era così anche con i bambini, del resto. Aveva pazienza con loro fino a un certo punto. Li lasciava fare quello che volevano per un po', ma poi gli si rivoltava contro come una furia e li prendeva a schiaffi gridando «Smettetela, smettetela, non ce la faccio più a sopportarvi!» Ma poi era proprio Betty a dire «In fondo, è il loro primo cane. Di sicuro ti ricordi quanto gli volevi bene al tuo primo cane?» «Il mio era intelligente», rispondeva lui. «Era un setter irlandese». Il pomeriggio passò. Betty e i ragazzi tornarono in macchina da qualche posto e tutti insieme mangiarono panini e patatine fritte sulla veranda. Al si addormentò nell'erba e quando si svegliò era quasi sera. Si fece la barba e la doccia, si mise un paio di pantaloni sportivi e una camicia pulita. Si sentiva riposato, ma un po' impigrito. Mentre si vestiva, ripensò a Jill. Pensò a Betty, ad Alex, a Mary, a Susie. Si sentiva come drogato. «Tra poco si cena?» disse Betty, fissandolo dalla porta del bagno. «Oh, lascia perdere, non ho fame. Fa troppo caldo per mangiare», disse lui, sistemandosi il colletto. «Mi sa che faccio un salto da Carla, a giocare un po' a biliardo e a bere un paio di birre». Lei disse «Capisco». E lui disse «Oh, Gesù». E lei «Va pure, non me ne importa niente». E lui «Ma non starò via molto». E lei disse «Ho detto va pure, ho detto che non me ne importa niente». Appena in garage, Al esclamò «All'inferno tutti quanti!» e con un calcio spedì il rastrello dall'altra parte del pavimento di cemento. Poi si accese una sigaretta e cercò di darsi una calmata. Raccolse il rastrello e lo rimise a posto. Intanto borbottava tra sé e sé «Ordine! Ordine!» A quel punto il cane arrivò davanti al garage. Annusò la porta e guardò dentro. «Qua, Susie! Vieni! Su, piccola! Vieni qui!» la chiamò lui. La cagnetta scodinzolò, ma rimase dov'era. Al andò al pensile sopra il tosaerba e tirò giù una, due e poi tre scatolette di cibo per cani. «Tutto quello che vuoi stasera, Susie, vecchia mia! Tutto quello che riesci a mangiare!» La blandì aprendo la prima scatoletta da entrambi i lati e facendo scivolare quella schifezza nella ciotola del cane. Girò in macchina per quasi un'ora senza riuscire a decidere il posto. Se la mollava in un quartiere qualsiasi e avessero chiamato la Calabria Cani, la cagnetta sarebbe tornata a casa in un paio di giorni. Il canile della contea sarebbe stato il primo posto in cui Betty sarebbe andata a cercarla. Si ricordò di aver letto storie di cani che riuscivano a trovare la strada di casa anche a distanza di centinaia di chilometri. Si ricordò certi programmi televisivi sui criminali in cui qualcuno notava un numero di targa e al solo pensiero aveva un tuffo al cuore. Così esposto all'opinione pubblica, senza che si sapessero tutti i fatti, ci sarebbe stato da vergognarsi a essere sorpreso nell'atto di abbandonare un cane. Doveva assolutamente trovare il posto giusto. Costeggiò l'American River. E a ogni modo il cane aveva bisogno di uscire di più. Sentire il vento accarezzargli la schiena, essere in grado di nuotare o sguazzare nel fiume quando ne aveva voglia. Era un peccato tenere un cane sempre rinchiuso in un recinto. Però i campi vicino agli argini sembravano un po' troppo desolati. Non c'era neanche una casa in giro. In fondo voleva che il cane qualcuno lo trovasse e lo accudisse. L'idea che si era fatta lui prevedeva una grande casa a due piani, magari con bambini in gamba, felici e ben educati che avevano bisogno di un cane. Ne avevano anzi un bisogno disperato. Ma da queste parti di case a due piani non ce n'era neanche una. Tornò sulla strada principale. Da quando era riuscito a farla salire in macchina, non aveva avuto ancora il coraggio di guardare la cagnetta. Se ne stava tranquilla, sdraiata sul sedile posteriore, ma quando si accostò e fermò la macchina, Susie si tirò su e cominciò a guaire e a guardarsi intorno. Fece un salto in un bar. Prima di entrarci tirò giù tutti i finestrini della macchina. Ci restò quasi un'ora a bere birra e a farsi una partita a shuffleboard. Continuava a chiedersi se avrebbe dovuto anche lasciare le portiere socchiuse. Quando uscì, trovò Susie ancora sul sedile. Arricciava le labbra e gli mostrava i denti. Salì in macchina e ripartì. A un certo punto gli venne in mente il posto adatto, il quartiere dove abitava prima. Pullulava di bambini e si trovava appena oltre il confine nella contea di Iolo. Sì, quello sarebbe stato il posto giusto. Se avessero catturato il cane, l'avrebbero portato al canile di Woodland, non a quello di Sacramento. Doveva solo farsi un giro per le strade del quartiere, fermarsi, buttare fuori dalla macchina un po' di quella merda che la cagnetta mangiava, aprire la porta, magari offrirle un piccolo incoraggiamento sotto forma di spinta, e lei sarebbe uscita. Mentre lui ripartiva, fatto, e si sarebbe tolto il pensiero. Schiacciò l'acceleratore a tavoletta e si diresse lì. Le luci sotto le verande erano accese e in tre o quattro case, passando, vide uomini e donne che se ne stavano seduti sui gradini. Fece un giro e, quando arrivò alla casa in cui abitava prima, rallentò fin quasi a fermarsi per esaminare l'ingresso, la veranda, le finestre illuminate. A guardare la casa si sentiva ancora più inconsistente. Ci aveva vissuto quanto? Un anno, 16 mesi? E prima a Chico, a Red Bluff, a Tacoma, a Portland, dove aveva incontrato Betty, a Yakima, a Toppenish, dove era nato e aveva frequentato il liceo. A parte quando era ragazzo, gli pareva di non avere più saputo cosa volesse dire essere libero da preoccupazioni, o anche peggio. Ripensò alle estati passate a pescare e a campeggiare sui Monti Cascades, agli autunni in cui andava a caccia di fagiani con Sam, il manto rossiccio del setter come un segnale luminoso tra i campi di grano e di erba medica. Quel ragazzo che era e il cane che aveva all'epoca li attraversavano, correndo come matti. Quanto gli sarebbe piaciuto stasera continuare a guidare fino al vecchio corso ammattonato di Toppenish, per poi girare a sinistra al primo semaforo, poi ancora a sinistra e fermarsi davanti alla casa in cui viveva sua madre. E mai e poi mai, per nessuna ragione al mondo, andarsene via da lì. Arrivò all'estremità poco illuminata della strada. Davanti c'era un grande campo vuoto e la strada svoltava a destra e lo costeggiava. Per quasi un isolato non c'erano case dalla parte del campo e soltanto una, completamente al buio, sull'altro lato. Fermò la macchina e, senza pensare più a quello che stava facendo, tirò fuori da una scatoletta una manciata di cibo, si sporse verso il sedile posteriore, aprì la portiera dalla parte del campo, buttò fuori la roba e disse «Forza, Susie, vai!» La spinse finché la cagnetta non saltò giù con riluttanza. Si sporse ancora di più, richiuse la portiera e si allontanò lentamente. Poi cominciò ad accelerare sempre di più.